Invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Leggo tre versetti, versetti 12, 13, 14. La parola del Signore dice così: Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Allora, come potete vedere, anche questi tre versetti si trovano all'interno del sermone sul monte del Signore Gesù e sono l'inizio della conclusione del sermone. Da questi versetti ha inizio il culmine, l'esortazione finale e applicativa proprio del sermone. Infatti, se vediamo il richiamo alla legge del versetto 12, ci riporta all'inizio del sermone, cioè al capitolo 5, versetto 17, che tratta il compimento della legge. Il testo dice: Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Possiamo perciò affermare che il discorso del Signore Gesù si avvia alla conclusione. Infatti, qualcuno ha paragonato la conclusione ad un invuto, perché dopo aver ricevuto diversi insegnamenti ci invita ad entrare. Quindi il Signore Gesù ha parlato apertamente a tutti. E da questi versetti 12 al 14 il Signore sprona i discepoli a non perdersi di coraggio davanti all'asprezza dell'ideale da lui proposto e a non farsi allettare della vita comoda, della mediocrità e dal vizio. Da questi versetti il Signore Gesù richiama e sottolinea la necessità di attuarli nella vita pratica. Infatti, se vediamo qualche versetto dopo, cioè il versetto 24, sempre di Matteo capitolo 7, il Signore Gesù dice così: Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Allora, il titolo della predicazione per questa mattina è Una sola è la porta della vita, cioè della salvezza. Anche se il testo ci parla di due porte, due vie, due gruppi di persone, vedremo che una sola è la porta della vita, una sola è la porta che ci apre al regno di Dio. Suddividiamo in due sottotitoli. In primo luogo, vediamo l'unica regola per la nostra vita, sola scrittura. In secondo luogo, l'unica porta, l'unica via, solo Cristo. Allora, immaginiamoci un attimo, anche noi però, di trovarci davanti a queste due porte. La prima è molto stretta, molto piccola ed è difficile pure entrare. L'altra invece è molto grande, molto larga, ampia e facile di attraversare. Una volta attraversata la porta grande, troviamo pure diverse strade, la strada del successo, la strada dell'autorealizzazione e la strada in cui si cammina senza ostacoli. Una volta attraversata la porta stretta, però, c'è soltanto una via da percorrere, non ci sono altre vie, perché una sola è la via della salvezza. Allora vi faccio questa domanda alla cui mi piacerebbe che rispondete sinceramente. Quale di queste due porte sceglieresti? Penso che ognuno di noi ovviamente sceglierebbe la porta larga, questa porta larga, perché a tutti quanti ci piace la comodità e la possibilità di camminare senza ostacoli e senza regole. Allora, vediamo il primo punto. L'unica regola per la nostra vita, sola scrittura. Il versetto 12 in questione. Allora, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Allora, nel Vangelo di Matteo, l'Evangelista proprio Matteo, nel Sermone sul Monte, presenta il Signore Gesù come il nuovo Mosè, che nel richiamare la legge dell'Antico Testamento, proprio sul Monte, richiama al Sinai. Il Signore Gesù, però, ha l'autorità profetica e regale di interpretarla in modo definitivo, estendendone il significato non solo agli atti esteriori, ma all'insieme della vita posto sotto la Signoria di Dio. Infatti, se vediamo nel Sermone sul Monte, vediamo queste formule di antitesi, ma io vi dico, però sono lungi da dichiarare l'abrogazione della legge, sono impiegati per attualizzarla. Infatti vediamo qualche esempio, capitolo 5, Matteo capitolo 5, versetto 43-44, il Signore Gesù dice così: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Invece il Signore dice, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguono. Il Signore Gesù allora si era contrapposto all'interpretazione farisaica e aveva sfidato i suoi discepoli a manifestare una giustizia che superasse quella dei farisei, cogliendo proprio lo spirito della legge e non fermandosi alla lettera. Il Signore Gesù aveva speso molto tempo con i suoi discepoli dando la propria interpretazione autorevole della legge. Il Signore Gesù chiama quindi a fare quello che lui ha fatto per primo, agendo in maniera pratica in favore del prossimo. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatene anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Questa frase in qualche modo sarebbe servita ai suoi interlocutori per comprendere lo spirito dell'intero messaggio. Infatti, parlando della legge e i profeti, il Signore Gesù fa riferimento alle scritture di riferimento per gli ebrei. Teniamo presente che la legge, in quel tempo, non era stata data a tutti gli uomini, ma in modo specifico al popolo di Israele, affinché potesse essere la luce per le altre nazioni. Una luce che sarebbe stata particolarmente splendente nella persona del Messia. La legge doveva regolare la vita in Israele nei rapporti orizzontali tra gli uomini e nei rapporti verticali con Dio. Tutte queste cose si riferiscono esclusivamente all'insegnamento del sermone sul monte predicato dal Signore Gesù, ma anche a tutta la Sacra Scrittura. Quindi la regola e gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno per vivere le nostre vite nell'ubbidienza a Dio lo possiamo trovare nella Sacra Scrittura, perché una sola è la regola per i veri credenti, sola Scrittura. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Il testo allora esorta ciascuno di noi a fare agli altri ciò che vorremmo che fosse fatto a noi. Sembra facile, vero? Eppure, dobbiamo ammettere che vorremmo sempre ricevere del bene degli altri e da Dio, ma difficilmente siamo disposti a fare del bene per e al prossimo. Infatti tutti siamo contenti quando qualcuno ci fa del bene, ma chiediamoci, siamo disposti nelle nostre relazioni interpersonali a spendere del tempo, il nostro denaro o altre risorse per il bene del prossimo? Cari fratelli, sorelle, amici, il Signore Gesù ci sta sfidando a fare proprio questo, se vogliamo obbedire a Dio e alla Sua parola. Dobbiamo cioè amare il prossimo, amare i nostri vicini, i nostri genitori, i nostri figli, il nostro coniuge, i nostri fratelli, e trattarli come noi vorremmo essere trattati. Soltanto facendo così mostreremo il nostro amore per Dio. Infatti, se vediamo più avanti, sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 22, il Signore Gesù, rispondendo ai farisei sulla domanda qual è nella legge il gran comandamento, il Signore Gesù rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Matteo capitolo 22, versetti 36 al 40. Quindi possiamo dire allora che l'unica regola da seguire per poter entrare nel regno di Dio è quella di seguire gli insegnamenti della Sacra Scrittura, perché soltanto lì possiamo trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Infatti, ogni scrittura è ispirata da Dio, dice l'Apostolo Paolo, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Seconda Timoteo capitolo 3, versetto 16-17. Quindi, cari fratelli e sorelle, prendiamo allora sul serio la lettura, lo studio e la meditazione della parola di Dio. Soprattutto, ubbidiamo e mettiamo in pratica tutta la Sacra Scrittura. Perché la parola di Dio è l'unica regola affidabile e sicura per la nostra vita. Certamente non potremo mai ubbidire alla legge di Dio in ogni suo dettaglio, perché la nostra natura è peccaminosa. Nessun uomo nato da donna è in grado di adempiere la legge di Dio. Infatti Giovanni Calvino, nel suo libro dell'Istituzione della Religione Cristiana, disse così: affermo che dall'inizio del mondo nessuno fra tutti i santi chiuso in questo corpo mortale ha manifestato la perfezione dei sentimenti di amare a Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Dico di più, non ci sarà mai nessuno che raggiunga questo livello di perfezione prima di essere liberato dal corpo. Però Dio il Signore ci rivela chiaramente nella sua parola che Egli ha soltanto una risposta per ogni necessità umana, il suo figliolo Gesù Cristo. Infatti, Dio aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture riguardo al suo figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Romani capitolo 1, versetto 2 e 4. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Cari nel Signore, il Figlio di Dio è morto invece nostra per il nostro perdono e vive perché il sepolcro ovviamente non poteva trattenerlo, ma il Signore Gesù vive per la nostra liberazione e redenzione. Così vediamo il secondo punto: l'unica porta, l'unica via, solo Cristo. Allora, i versetti 13 e 14 ci parlano di due porte, due vie e due gruppi di persone. Mi veniva in mente anche di un salmo che parla di due uomini, due vie e due destini. Ovviamente il Salmo 1, che vi rimando alla lettura nelle vostre case. Però ritornando al nostro testo, possiamo vedere che in primo luogo si parla di una porta stretta. Entrate per la porta stretta. Una porta stretta trasmette l'idea di un spazio stretto, così stretto attraverso cui sarebbe difficile passare anche per una persona relativamente piccola e magra. La porta stretta potrebbe essere paragonata ad un cancelletto o ad un tornello. Mi veniva in mente, per esempio, i tornelli che sono nella metropolitana, che viaggia tutti i giorni. Infatti, permette il passaggio di una sola persona e non si può entrare in gruppo e non si può a volte anche portare zaini grossi così perché non ci passa. In secondo luogo, il testo ci parla della porta larga. La porta larga è facile da raggiungere, non ci sono ostacoli, neanche difficoltà. Una porta larga è così ampia che possiamo entrare anche in gruppo. Per esempio, quando andiamo al centro commerciale, c'è questa porta che passano tutti, o anche l'aeroporto. Per una porta larga puoi passare con tutti i bagagli che vuoi, non ci sono limiti. Il testo ci parla anche di due vie. La prima via è quella spaziosa che conduce alla perdizione e l'altra via è quella angusta che conduce alla vita. Allora, la prima è quella spaziosa che conduce alla perdizione. Possiamo pensare ad un'autostrada da diverse corsie in cui puoi scegliere quella che desideri. Hai una scelta vasta e potresti anche perderti facilmente. Infatti il testo ci dice che la via spaziosa conduce alla perdizione. Però quando la Sacra Scrittura parla della perdizione, non fa riferimento soltanto ad un smarrimento o a un annientamento, ma alla rovina e alla perdita totale. La completa perdita del benessere e di una vita piacevole, la perdita della gioia, della pace e della speranza per sempre, è una prospettiva ovviamente terrificante. In Proverbi 14:12 ci dà un avvertimento, infatti dice così: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Quindi se la prima via conduce alla perdizione, c'è l'altra via, quella che angusta, che conduce alla vita. Allora, la via angusta è la via in cui non puoi andare veloce, non puoi sorpassare, è una via molto limitata. Pensiamo ad una strada in montagna, dove ci sono molti tornanti e ovviamente anche ostacoli. La vita di cui parla il nostro testo, però, è la vita eterna. Si riferisce cioè alla durata, alla qualità e alla beatitudine eterna. La vita eterna indica qualcosa di diverso di quella che stiamo vivendo adesso in questa vita. Infatti, nella vita eterna non ci saranno più sofferenze, litigi, stress di vario genere e abiteremo per sempre con Dio, ci dice Apocalisse capitolo 21, versetto 3 e 4. Allora, abbiamo visto il testo di questa mattina, ci parla di due porte, due vie. Adesso vediamo che ci parla anche di due gruppi di persone. In primo luogo il testo dice, ripeto, larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. In secondo luogo il testo dice, stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Quindi si parla di molti e pochi. Pochi e molti è un dato numerico, statistico, per indicare la minoranza, cioè i pochi, di quelli che seguono Gesù scegliendo la porta stretta. Invece la maggior parte delle persone, cioè i molti, diretti verso la porta larga e la via spaziosa, sono coloro che preferiscono la perdizione eterna. I molti sono coloro che non credono alla parola di Dio. Nei molti sono inclusi i pagani, i cristiani nominali, gli atei, le persone religiose, persone di tutte le nazioni, di qualsiasi età, di ceto sociale, di qualsiasi tipo di convinzione, i quali ovviamente non credono in Gesù Cristo come il loro Signore e Salvatore. E i pochi invece, i pochi sono coloro che ascoltano la parola di Dio e ubbidiscono. E i pochi che entrano nella porta stretta troveranno anche la via angusta. Nel percorso della vita, ovviamente, loro saranno criticati, osteggiati, odiati, disprezzati e alcuni di loro purtroppo anche uccisi. Chi entra per la porta stretta non deve ovviamente aspettarsi una vita facile. Non sarà una villeggiatura, una mancanza nel cammino spirituale. Infatti, prima Timoteo capitolo 6, versetto 12, dice che c'è da combattere e da soffrire. Possiamo dire allora che non esiste una zona neutra. O siamo in un gruppo e quindi in una via o nell'altra. Se non sei nella via angusta, sei nella via spaziosa e quindi tra i molti. Se vediamo più avanti i versetti 22 e 24, il Signore Gesù disse proprio queste parole, riferendosi ai molti. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, dice il Signore Gesù, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattore. Cari fratelli, sorelle, dobbiamo essere consapevoli che dal momento in cui entriamo per la porta stretta, fino a quando non andremo col Signore, la via sarà sempre piena di ostacoli e nemici. Pertanto, è necessario stare sempre in guardia e pronti contro gli attacchi, ovviamente con la certezza che se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? Romani capitolo 8, 31. Infatti l'Apostolo Paolo ci dice che la nostra redenzione è assicurata, come anche la perdizione lo è per molti che rimangono nella via degli empi, come dice anche Salmo 1, versetto 6. La via degli empi conduce alla rovina. Messaggio anche per voi, cari amici, anche Gabriele che è al mio fianco. Dovete sapere che sicuramente la porta larga e la via spaziosa sembrano migliori, ma conducono alla morte. Infatti, nonostante offrano una camminata così piacevole, in cui si evitano i pericoli, la porta larga e la via spaziosa sono il percorso del peccato, attraente e ingannevole, perché dietro al piacere che offre il peccato ci sono conseguenze negative mortale. Infatti, il peccato produce la morte, dice Giacomo, capitolo 1, versetto 13 al 15. Allora, il messaggio di questa mattina è un messaggio di avvertimento. Il Signore Gesù che avverte a noi e noi non possiamo ignorare i suoi avvertimenti. Se lo facciamo, è solo a nostro danno e perdizione. Per questa ragione che all'inizio del capitolo 14 del nostro testo troviamo un comando energico del Signore Gesù. Il comando di Gesù è quello di entrare dalla porta stretta. Infatti dice, entrate per la porta stretta. Ovviamente è un comando esortativo, non da indagare, su cui prendere tempo o avere un atteggiamento di distacco. Il comando indica un'urgenza vitale. Entrarvi significa fare la scelta giusta alla sequela di Cristo come veri discepoli in cammino verso la città eterna, ovviamente che non è Roma. La via che porta alla vita passa per una porta stretta e questo potrebbe ovviamente spaventarci, ma come impariamo dal resto del Vangelo di Matteo e dal Nuovo Testamento, Gesù stesso è la porta attraverso cui gli uomini devono passare per avere la vita. Per questo è importante leggere il contesto dei versetti dove stiamo anche predicando, diciamo. Quindi Una sola è la porta della vita, una sola è la via della salvezza. L'unica porta per la quale dobbiamo entrare è il Signore Gesù. Io sono la porta, dice il Signore Gesù. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pasture. Giovanni capitolo 10, versetto 9. Entrare a far parte dei discepoli di Gesù significa ravvedersi del proprio peccato e riconoscere Gesù come l'unico Signore della vita. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. Un uomo di Dio disse che il Signore Gesù non è una fra le molte vie per avvicinarsi a Dio, né la migliore fra parecchie vie. Egli è l'unica via. È chiaro allora che la porta stretta e la via angusta conducono alla vita eterna, alla comunione eterna con Dio e il suo popolo. Quando passiamo per quella porta che è Cristo, ci rendiamo conto che tutti i principi insegnati che Gesù ha illustrato, per quanto difficili siano, sono alla portata dei figli di Dio, perché Dio stessa opera in noi con il suo Spirito Santo per illuminare il nostro cammino. In conclusione possiamo dire che, dato il contesto di questi versetti, cioè l'insegnamento etico del Sermone sul Monte, questi versetti si riferiscono al carattere radicale del discepolato, ovvero sia di seguire Gesù, di assomigliargli nel carattere, nel comportamento e nel seguire i suoi insegnamenti che lo troviamo nella Sacra Scrittura, l'unica regola per la nostra vita. Se siamo discepoli di Gesù, dobbiamo svolgere il nostro compito con l'aiuto di Dio, l'aiuto dello Spirito Santo e con l'amore di Dio. Certamente, seguire Gesù non è facile. Le pressioni esterne sono molteplici. Ovviamente, molti vorrebbero che vi fosse maggiore scelta anziché una sola, così sarebbe più comodo. Ma il Signore Gesù non ha deciso soluzioni comode e Lui stesso non ha scelto la via più comoda per la salvezza dei peccatori. Per cui l'invito è: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto è stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Cari amici, ovviamente noi non possiamo farvi entrare, non possiamo strapparvi dalla morte, soltanto lo Spirito Santo può farlo. Possiamo certamente indicarvi la porta giusta, cosa che questa mattina abbiamo fatto, ma la parola di Dio insieme allo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore. Soltanto il Dio unitrino può convincerti di peccato e può perdonare il tuo peccato. Tu, caro amico, amica, invoca il suo perdono e chiedegli di darti la forza che tu non hai di scegliere la porta che è Cristo. Egli ha la potenza di far udire il tuono della sua voce e ti può far entrare nell'anima il dolce sussurro di Cristo che ti dice: entra nella gioia del tuo Signore. Matteo capitolo 25, 21. Lo Spirito Santo è il potere sul cuore umano e questa è una prova gloriosa dell'onnipotenza dello Spirito Santo capace di governare il cuore dell'uomo. Quindi, caro amico, amica, non indurire il vostro cuore, entrate per la porta stretta che conduce alla vita eterna. Amen.